Forse è vero, mi sono un po' addolcita. La vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita e forse tolto anche i miei muscoli un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato, qualcuno non mi ha ringraziato mai. So che in fondo ritorna tutto quel che dai. Perché è una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E questa lacrima infinita c'è tutto il senso della vita. Chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non.
E buongiorno, buongiorno in questo venerdì mattina, dove avrete, forse l'avrete notato, forse vabbè, io ovviamente l'ho notato, perché in qualche modo ho voluto cambiare la mia sigla di apertura, cioè l'incipit di una trasmissione come questa che si chiama Sociale di Prossimità. Io sono Anna, questa è Oltre Lago ed è un venerdì mattina, uno dei tanti venerdì mattina, che poi ci sia il sole, minacci pioggia, che ci siano 50 gradi piuttosto che 8, poco cambia. Questa è una settimana nella quale ci sono stati tanti eventi, tante situazioni, come sempre, perché non c'è mai una settimana tranquilla. È tranquilla soltanto quando non vogliamo andare a cercare notizie, non vogliamo renderci conto di quello che accade. Ma è una settimana nella quale, ma uno per tutti, beh, c'è stato questo 8 marzo che fa sempre pensare, fa sempre in qualche modo festeggiare, fa sempre regalare il mazzettino di mimose, perché qualcuno se lo aspetta. Ecco, poi magari quel mazzettino di mimose che dura qualche minuto è esattamente il tempo nel quale dura l'attenzione. E allora partiamo proprio da qua. Partiamo proprio da questo evento, chiamiamolo così, che è una giornata particolare, perché nella realtà l'8 marzo è una giornata nella quale dovrebbero essere ricordate le conquiste sociali, ma anche e soprattutto, aggiungo io, le discriminazioni di cui è stato ed è ancora oggetto il genere femminile. Non voglio assolutamente fare un discorso di genere legato esclusivamente al genere, non mi interessa, lo faccio fare a chi è abituato a farlo, io non lo farò, e per questo subito il primo pezzo musicale, vabbè, è un po' così intuitivo perché si chiama mimosa.
Il silenzio imbarazzato di chissà di non tornare la lasciò senza parole. Della porta che si chiuse non sentì neanche il rumore, tanto forte era il suono del suo rancore. Per guardarsi nello specchio mise l'abito migliore perché fosse più elegante il suo dolore. Da quello che le ha sputato addosso, perché non ha detto o perché non ha fatto, ora si sente soffocare. Ma quando si comincia a recriminare, è il momento in cui si sta per sparire. Mimosa bella, riposa ora che penso al loro primo incontro, alla magia di quell'incanto, alla sua gioia elementare, alle grida di piacere soffocate dal cuscino, quando un gesto primitivo si fa divino. E a quella esaltazione del presente di un amore che ancora non ti ha chiesto niente, niente da sacrificare. Poi del lasciarsi il solito rituale dove ogni uomo diventa così banale, banale.
Quelli come me regalano sogni, anche a costo di rimanerne prive. Quelli come me donano l'anima, perché un'anima da sola è come una goccia d'acqua nel deserto. Quelli come me tendono la mano ed aiutano a rialzarsi, pur correndo il rischio di cadere a loro volta. Quelli come me guardano avanti, anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro. Quelle come me cercano un senso all'esistere e quando lo trovano tentano di insegnarlo a chi sta solo sopravvivendo. Quelle come me, quando amano, amano per sempre e quando smettono d'amare solo perché piccoli frammenti di essere giacciono inermi nelle mani della vita. Quelle come me inseguono un sogno, quello di essere amate per ciò che sono e non per ciò che si vorrebbe essere. Quelle come me girano il mondo alla ricerca di quei valori che ormai sono caduti nel dimenticatoio dell'anima. Quelle come me vorrebbero cambiare, ma il farlo comporterebbe nascere di nuovo. Quelle come me urlano in silenzio perché la loro voce non si confonda con le lacrime. Quelle come me sono quelle cui tu riesci sempre a spezzare il cuore perché sai che ti lasceranno andare senza chiederti nulla. Quelle come me amano troppo, pur sapendo che in cambio non riceveranno altro che briciole. Quelle come me si cibano di quel poco e su di esso purtroppo fondano la loro esistenza. Quelle come me passano inosservate, ma sono le uniche che ti ameranno davvero. Quelle come me sono quelle che nell'autunno della tua vita rimpiangerai per tutto ciò che avrebbero potuto darti e che tu non hai voluto. Ecco, quelle come me è una poesia, molto di più, di Alda Merini, che è forse la nostra poetessa più amata. Beh, nella sua vita ha avuto 4 figlie, cresciute tutte lontane da lei. Perché? Perché la sua vita è stata appunto un lunghissimo viaggio. Parto dalla fine perché lei è morta nel novembre del 2009. Era nata nel 1931. Ecco, novembre 2009, è morta da sola in un ospedale, in un reparto di oncologia. E in sua memoria le figlie hanno creato un sito internet. E lei scriveva: ho avuto 4 figlie, allevate poi da altre famiglie, ma non so neppure io come ho trovato il tempo per farle. A loro raccomando sempre di non dire che sono figlie di Alda Merini, perché è quella pazza. E allora loro rispondono che io sono la loro mamma e basta, e che non si vergognano di me. Ecco, Alda Merini ha vissuto intensamente una vita ai margini. Ecco perché ho voluto ricordare in questa puntata di Sociale di Prossimità tutte le persone che comunque vivono delle vite di margine. È stata sicuramente la voce degli esclusi e ha saputo rappresentarsi nonostante il dolore, perché lei è una di quelle che ha subito sulla propria pelle le umiliazioni imposte a chi soffre di disturbi mentali, per esempio. Ed è stata testimone diretta degli orrori che avvenivano all'interno dei manicomi, in un tempo in cui, si dice così, no? I diversi, questa parola, che bisogna pronunciarla immaginandola scritta in corsivo, i diversi erano nascosti dalla società perché non devono creare scandalo. Beh, sicuramente lei è stata una donna coraggiosa, una donna ottimista, nonostante tutto, perché non ha mai smesso di innamorarsi e di interrogarsi. Ecco, è una persona, è una donna che ha saputo trasformare la sua sofferenza in speranza, in amore. Ecco, la sua vita è poesia, nonostante tutto è poesia.
Intraprendente, giovane e brillante, ma più di ogni altra cosa dolce e consenziente. Cercasi apprendi, virtuoso, onesto, imprenditore, garantista. Offre a donzelle in carriera un'opportunità di ascesa inaudita.
Donna giovine e libata, cercasi. Donna usata, già rodata, cercasi.
Donna sicula o padana, oriunda clandestina. Vediamo come balla a suon di samba o cha cha cha. A colpo d'occhio sei portata e molto telegenica, ma forse ti interessa più la musica. Cercasi badante, un ottantenne miliardario affascinante.
un'opportunità di vita più agiata. Il giorno prima basta che sia buona. Oh, come paceresti se dovessi fare cinema? Scena prima, ciak motore, azione.
E beh, e allora adesso salto, perché dopo Alda Merini, donna che ha scritto delle pagine incredibilmente belle, toccanti, emozionanti, non capisco bene, non riesco mai a comprendere bene le persone che in qualche modo provano difficoltà, ecco, non voglio usare parole ancora più pesanti, verso una scrittrice così. Ma non è un problema poi legato a questioni di genere, perché in particolare sto pensando ad una persona che in una botta sola era riuscito a parliamo di un uomo, era riuscito a distruggere Alda Merini, Fabrizio De André, Harry De Luca, cioè tutte persone che della parola hanno fatto poi un tesoro, ma un tesoro da conservare per noi che abbiamo avuto la fortuna di viverci insieme, di poter sfruttare, usufruire, godere delle loro parole, delle loro creazioni. Vabbè, ma il mondo è bello, qualcuno diceva, perché è avariato. E allora, quando sento poi questo genere di giudizi, mi rendo conto che, vabbè, ognuno ha le proprie idee e bisogna rispettarle tutte, purché restino ad un palmo da me. E adesso cambiamo orizzonte, nel senso che dall'Italia di Alda Merini, dalla sua poesia, ma da drammi che sono mondiali, vado a leggere qualche riga, perché questa è una puntata di consapevolezza, ecco, io la definisco così, è una puntata di consapevolezza, e non è una questione di genere, non ne voglio fare, non mi interessa fare una questione di genere, perché se la riduciamo e la facciamo rientrare nei confini delle questioni di genere, non riusciremmo minimamente a contenere tutto quello che, per esempio, questa mattina voglio dire. Allora, c'è un racconto, c'è un raccontino brevissimo, ma da questo estraggo soltanto poche parole. E il titolo è La caduta della forcina. Beh, insomma, dopo aver sentito Carmen Consoli con la sua sequela di annunci, no? Del cercasi, cercasi, già connotativa. Beh, c'è una statua. Qualche mese fa hanno dedicato una statua al Greenwich Village di New York per un 50° anniversario, collocata esattamente in fondo ad una strada, appunto, dove si trova un famoso bar. Addirittura, beh, insomma, c'è una statua. Perché? Allora lo racconto in prima persona, perché sono nata a New York il 2 luglio del 1951 e chi ha origini portoricane e venezuelane può capitare di nascere in un taxi di fronte al Lincoln Hospital, ma gli può capitare anche di peggio, per esempio essere abbandonato dal padre appena nato. José Rivera, credo si chiamasse mio padre. Ma insomma, qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma almeno una mamma l'avevi. Ma insomma, solo fino a 3 anni, perché poi si è suicidata, lasciandomi da sola con la nonna. Vabbè, ma avevi almeno una nonna. Ma non per molto, perché quando si accorse dei miei modi femminili, mi gettò in strada. Avevo 11 anni. E così iniziai a viverci. E crescendo entrai in contatto con la comunità di drag queen della mia città, una città dove le persone come noi non potevano certo esprimere le loro idee né per strada né sul lavoro e per la maggior parte neanche in casa propria. Sì, perché quello che ancora non vi ho detto è che io mi chiamo Silvia Rivera e sono transgender. 50° anniversario. 28 giugno 1969. una rivolta contro la polizia, annoverata come l'inizio del movimento di liberazione omosessuale. E io, stanca delle vessazioni da parte delle forze dell'ordine, iniziai la rivolta scagliando una bottiglia contro un agente. Perché erano troppe le continue richieste di soldi da parte della polizia, perché volevano essere pagate, altrimenti ci avrebbero arrestato. E nella prima notte vennero arrestate, infatti, 13 persone. Ma la protesta continuò nei giorni seguenti, perché oramai eravamo esasperate, noi della comunità LGBT, per come venivamo trattati. John D'Emilio definì quei giorni la caduta della forcina che si udì in tutto il mondo. Io sono morta a New York nel 2002, in un ospedale, anch'io, per un problema oncologico. Ho tentato in svariate occasioni di togliermi la vita perché ero stanca di essere discriminata, offesa, definita la feccia dell'umanità. Però una cosa ve la voglio dire, perché i Gay Pride in tutto il mondo scelgono il mese di giugno per commemorare la caduta della forcina che si udì in tutto il mondo.
Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente. Prima la verità, poi mentirà lui senza serietà.
Una mamma, una madre madrona, la mano a saetta, la voce che tuona. Più che un bambino voleva un soldato, ma poi crebbe un hippie tutto arruffato. C'era una mamma, un po' mamma e un po' chioccia, di libertà ne lasciava una goccia. E le nacque una bimba, paracadutista, adesso è una stunt professionista. C'era una mamma vegana e pittrice, viveva di tofu e col figlio, felice. Quanti bei posti dipingerai, ma invece il suo Adolfo guidò il Terzo Reich. Filastrocca del figlio perfetto, scolpito, pensato come un angioletto. Tu lo volevi un po' simile a te, invece, sorpresa, decide da sé. C'era una mamma, femminista, di razza, mutande bruciate e tette giù in piazza. Ma ebbe una figlia, un clone di Barbie, che va da intimissimi e spende miliardi. C'era una mamma, ingessata e ingegnera, sinapsi a quadretti, compite ed austera. Ma il figlio non legge ogni giorno i listini, no no, compila gli oroscopi, descrive destini. C'era una mamma, bocca di rosa. Si dice puttana, io dico sciantosa. Il figlio giurò per la castità. È un frate trappista. È in provetà. C'era una mamma, una santa, una suora, conosce l'amore, ma il piacere lo ignora. E crebbe un bambino, un chilichetto, fa il pornattore, un artista del letto, filastrocca del figlio perfetto, scolpito, pensato come un angioletto. Tu lo volevi un po' simile a te e invece, sorpresa, decide da sé. Filastrocca della mamma imperfetta. Eh sì, perché la mamma perfetta un figlio lo accetta.
Per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più, di più, di più.
Cosa ci fai in mezzo a tutta questa gente? Sei tu che vuoi, o in fin dei conti non ti frega niente, tanti ti cercano spiazzati da una luce senza futuro, altri si allungano.
E beh, quella che vi ho letto era una delle tante filastorte di Enrico Tesio, che oggi ritroveremo di nuovo. Ma adesso mi voglio concentrare su un inciampo. Eh sì, perché in realtà è uno dei tanti inciampi della storia che ci riguardano. E lei sembrava veramente caduta per un inciampo, perché d'altra parte quando ci si muove, tante persone, tutte insieme, si corre, nella massa può capitare che ci si accalca, che succede qualche cosa. E allora così correvamo tutti in piazza Gioacchino Belli, perché venivamo da Ponte Garibaldi, e anzi qualcuno potrebbe dire che si scappava, perché c'era uno slogan, e lo slogan era per un nuovo 13 maggio. Ecco, e a quello slogan avevamo risposto in tanti, forse in troppi, e il clima per quell'epoca si era surriscaldato subito. E gli avevo detto: non ti preoccupare mamma, vado a cantare e gridare qualche slogan, arrivo, torno per cena. E mentre uscivo di casa quel primo pomeriggio ero allegra, ero convinta, ero contenta di farlo, perché in qualche modo mi definivo una femminista. Ma anche se i diritti delle donne e dei più deboli sicuramente mi interessavano più della politica, perché la politica non mi appassionava affatto, e questa non era una manifestazione politica come insisteva un partito, ma era un raduno. E il raduno si era però riempito di rivendicazioni di giovani arrabbiati, e gli agenti di polizia sembravano nervosi perché non era chiaro come dovevano comportarsi. Qualcuno aveva tentato di smontare le attrezzature in piazza, perché qualche organizzatore era stato portato via a forza, e qualcuno più nervoso degli altri aveva malmenato alcuni fotoreporter. Perché? Perché? Perché stavano riprendendo le scene di sgombero. Anche Rino Barillari, una figura, e anzi un obiettivo onnipresente nella storia di Roma del dopoguerra, si era visto recapitare qualche, chiamiamolo, ceffone intimidatorio. D'un tratto, senza un chiaro motivo scatenante, cominciarono gli scontri e le cariche della polizia. Chissà, magari avevano ricevuto degli ordini. Ma non solo la polizia, perché poi arrivano anche i carabinieri e insieme alla polizia ci respingono in un ennesimo corpo a corpo che fa impressione, non accenna a finire, perché tutto è diventato di colpo una guerriglia urbana, perché c'è un lancio di Molotov, partono i lacrimogeni e nel caos che si accende, è pieno di urla, pieno di rabbia. E nel mezzo è chiaro che c'è una grande confusione, perché non si sa da che parte andare. E allora giriamo le spalle e lucidamente scegliamo una via di fuga più logica e sciamiamo tutti insieme, perché piano piano, prima di corsa, poi più lenti, perché stiamo arrivando in prossimità del monumento a Gioacchino Belli. E rallentiamo. E ci voltiamo a vedere che cosa sta succedendo, perché ormai è sera, ma si vedono benissimo dei fuochi, si definiscono chiaramente gli schieramenti e la polizia, i carabinieri sono tutti in tenuta antisommossa e ci spingono via dal ponte verso Viale Trastevere. E proprio da quel ponte improvvisamente arrivano dei colpi di pistola. 1, 2, 3. E il ritmo è un ritmo sincrono, come se si fosse in un poligono di tiro. Peccato che così non è. E quei colpi vengono sparati ad altezza d'uomo, non sono sparati in alto per spaventare. No, sono sparati per colpire. Ed io sono a terra. Chi mi guarda osserva che sono bianca, con gli occhi aperti, svuotata di ogni espressione, così, improvvisamente. E nessuno se n'è accorto e tutti pensano ad un inciampo, che sono caduta. E no, perché quei fori di entrata e di uscita di quel proiettile che mi ha raggiunta alle spalle mi ha portata via in un soffio breve, un soffio fatto di pochissimi minuti. Io mi chiamo Giorgiana.
E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. E cancello il tuo nome dalla mia facciata. E confondo i miei alibi e le tue ragioni. I miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia. L'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo. Li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Santa voglia di vivere e dolce venere di Rimmel. Come quando fuori pioveva e tu mi domandavi
Se per caso avevo ancora.
E con oggi ho finito. Eh sì, niente più spesa, solo spazzare, pulire, chiudere tutto. Con comodo, mi ha lasciato scritto Tore. A me non è mai piaciuta questa villa perché è troppo solitaria, troppo lontana dal paese, perciò prima mi sbrigo, meglio è. E ho aperto finalmente la stanza che Tore dopo il primo mese teneva sempre chiusa a chiave. Sì, perché io mi sono sempre fatta i fatti miei. Non ho mai chiesto nulla, ma sapevo che lì dentro c'era un bambino. E sì, perché le urla, il pianto, la voce a singhiozzi erano quelle di un bambino. E poi ai pigiami misura S che ho comprato all'inizio si sono aggiunte canottiere, slip, tute, magliette, maglioncini. E ho capito che si trattava di un maschietto. E al mercato l'emporio non ne aveva e allora ho preso le tute con la stampa dell'uomo ragno e i maglioncini con quella di Spider-Man. Eh sì, perché erano i personaggi dei giornaletti che Tore mi diceva di comprare. E non erano certo per lui, perché non sono stupida, come lui mi chiama. Pasquale mi ha insegnato a non fare domande, ma io questo lo sapevo già. Mia madre, ricordo, non ha mai fatto domanda a mio padre, perché lui usciva ed entrava quando voleva e senza dare spiegazioni. E una notte, non era ancora sposata, sentì mia madre gridare, io e mia sorella ci alzammo. «A letto subito!» disse mio padre, noi di corsa nella stanza. Io però non entrai, mi avvicinai alla cucina dove vidi mia madre che lavava una camicia sporca di sangue. Quell'odore riempiva la cucina, io non lo dimenticherò mai. E l'indomani le chiesi, ma il sangue era di papà? Zitta, non fare domande, mi disse. E io sono cresciuta così, da quella sera osservo tutto e non faccio domande. E quando i carabinieri lo vennero a prendere per portarlo in caserma, mia madre mi fece cenno con la mano di stare zitta e diede uno schiaffo a mia sorella che piangeva. Dobbiamo essere forti e unite davanti al nemico e non mostrare mai paura. Così ci disse, mentre mio padre andava via tra i carabinieri con le manette ai polsi. Il processo fu lungo e alla fine lo condannarono a 15 anni. Pluriomicida. Scrissero i giornali, e senza la difesa di quel famoso avvocato avrebbe avuto l'ergastolo. Dove la mamma prendesse i soldi per pagare l'avvocato lo capì col tempo. Eh sì, perché mio zio Nino, suo fratello, veniva a trovarci ogni primo del mese, ogni volta si ripeteva lo stesso film, arrivava, portava in cucina sacchi pieni di ogni ben di Dio e poi mia madre faceva il caffè, lui prendeva la tazzina ancora fumante, ne beveva un sorso e poi con l'aria beata diceva «Carmela, come fai tu il caffè? Non lo fa nessuno». Poi parlavano del tempo, dei malanni dovuti all'età, la stagione e dopo 10 minuti andava via. Una carezza a me, un pizzicotto a mia sorella e mentre si avviava la porta accompagnato da mia madre usciva dalla tasca interna della giacca una busta e gliela consegnava. Era una ragazzina, ma mi resi subito conto che quei soldi non venivano da mio zio, perché lui non lavorava, anzi lavorava non a tempo pieno in falegnameria, aveva famiglia. Infatti erano passati già alcuni anni e una domenica all'uscita della chiesa mia madre si fermò davanti a un signore di una certa età. Ben vestito, con un cappello di paglia sul capo, gli baciò la mano e gli disse «Grazie per tutto, se non ci fosse stato voi». E così conobbi chi aveva pensato a noi in tutti quegli anni, anche al funerale di mio padre. Dal giorno che i carabinieri presero mio padre, a casa nostra non mancò mai nulla e il giorno del mio matrimonio con Pasquale arrivò a casa un cesto pieno di orchidee, con dentro una busta piena di soldi, ma senza biglietto. Sapevamo però chi ringraziare e continuiamo a farlo ancora, non a parole ma coi fatti. Sì, perché la nostra è una grande famiglia e quando hai bisogno c'è e quando chiama ci siamo. E anche questa volta, non appena sua signoria mi chiamò, io mi sono messa al suo servizio. Ma ora ho finito, pulisco, chiudo tutto, vado via. In questa casa c'è un odore di morte, io lo riconosco da quella sera in cui mio padre tornò a casa con la camicia insanguinata e dovrò usare litri di candeggina prima che si elimini del tutto. Ma io sto zitta, io non faccio domande. Ma non sono una stupida donna. Eh sì, perché io ho capito tutto.
Dillo pure che sei offeso da chi distrugge un entusiasmo, da chi prende a calci un cane, da chi è sazio e ormai si è arreso, da tutta la stupidità. Chi si offende tradisce il patto con l'inutile omertà, rimane senza la protezione del silenzio della...
Era il quinto e ultimo movimento di Una voce che urla nel silenzio della Callari, tratto da un libro Che c'entriamo noi? Racconti di donne, mafie, contaminazioni.
Quando nei sondaggi il tuo parere non è compreso, quando dire amore diventa sottinteso, quando davanti al sole la mattina non sei più sorpreso. Dalle donne che non ridono, dagli uomini che non piangono, dai bambini che non giocano, dai vecchi che non insegnano. Ma se hai qualcosa da dire, tu dillo adesso, non aspettare che ci sia un momento più conveniente per parlare. Un peso. Quando nei sondaggi il tuo parere non è compreso, quando dire amore diventa sottinteso, quando davanti al sole la mattina non sei più sorpreso.
Quando non si è più sorpresi, per esempio, capita perché ci può essere una storia raccontata che riguarda per esempio un settembre, no? Quando si accendono tanti riflettori, poi arriva anche la notorietà internazionale, diventa un film, arriva al Festival del Cinema di Venezia, insomma tanti articoli che riguardano, ma insomma, che riguardano un fatto, una storia reale. E allora al cinema che cosa si fa? Si guarda e si fa attenzione magari nei titoli di coda, talvolta interminabili, lunghissimi, ed è sempre bello, no? Sia negli articoli che nei titoli di coda, quando ovviamente, come nel caso che adesso vi racconto, è un fatto reale, quindi non si può dire che è di pura invenzione, però c'è sempre una sorta di piccola postilla, no? Che ti dice che nell'intesto, nel contesto formale di quello che ti viene presentato, tu vieni sollecitato ad un utilizzo non diffamatorio. Perché? Perché bisogna comunque preservare il decoro delle persone rappresentate. E allora, diffamatorio? Ma vabbè, diffamatorio parlare delle persone coinvolte in questa storia. E anche se poi scopri che hanno dei precedenti penali già consolidati, già ascritti, e delle posizioni violente già in qualche modo ben identificate. Allora, la scena è Roma. E che volete fare? È Roma. al bar del fungo, all'Euro, belle persone, si incontrano la sera, nel fine settimana, e questo soprattutto in passato accadeva, perché era uno dei luoghi dove le persone provenienti da alcuni quartieri romani si ritrovavano puntualmente con grande facilità, e magari altre persone, magari delle ragazze, no, cercavano di arrivare, di andare semplicemente per entrare in contatto con ragazzi, con giovani provenienti da zone diverse, ma l'obiettivo era sempre lo stesso, era quello di ascoltare musica, di divertirsi qualche ora ascoltando magari la musica di un jukebox o così via. Oppure, come in questo caso, magari la musica dal vivo, che era una cosa di quelli da ricchi. Ma i cattivi ragazzi non è che hanno un tatuaggio in fronte che dice sono violento, sono un aguzzino, no. E quindi che succede? Succede che quando tre ragazzi della Roma Bene ti invitano a partecipare a una festa e tu sei già con loro da un'ora, da due ore, e li trovi anche simpatici, li trovi tranquilli, divertenti, anzi ti dicono un'altra cosa, ti aggiungono un pezzettino alla loro storia, che è: guardate ragazzi, state tranquille, perché tanto andiamo in una casa, in una dimora di famiglia, dove non ci sono pericoli, cioè siamo tranquilli perché non ci sono pericoli esterni. Ecco, pericoli esterni, questa è la chiave di volta. E allora poche ore bastano ai nostri bravi ragazzi per cambiare pelle e avanzare le loro esplicite avance sessuali. Ora stiamo parlando di una cosa accaduta molti anni fa, quando non era così normale o così scontato. Ovviamente c'erano le pulsioni, ma quelle, voglio dire, ci stanno da sempre. Però che cosa succede? Succede che ragazze che provengono da un ambiente popolare, è chiaro che poi come possono permettersi, come si arrogano il diritto di rifiutare? Perché tutte le ragazze dovrebbero essere felici di tanta attenzione da parte della borghesia vincente e anche prepotente. E allora, dopo qualche ora passata a chiacchierare, ad ascoltare musica, le avance pressanti sono il passaggio che non t'aspetti. E il rifiuto che cosa fa? Provoca la reazione, che è ben lontana dalla semplice delusione. Perché c'è quasi una situazione di lesa maestà. E allora la reazione è furiosa. Per tornare ad un effetto cinematografico, immaginate una scena di stampo malavitoso, tra rapimenti, traffico di stupefacenti, insomma, delle minacce stile clan dei marsigliesi. Ecco, anche questa non è soltanto una scena di un film, perché dobbiamo tornare alla realtà. E la realtà è che quella dimora di famiglia, circondata dal buio, dal silenzio, di un'estate che ormai è archiviata perché è un settembre, i nostri giovani eroi hanno deciso di divertirsi, a prescindere dalle disponibilità altrui. E allora le due ragazze devono trovarsi e attendere alle richieste di questi tre giovani. Mostri, aggiungo io. E non è un problema d'abbigliamento o di provocazione, perché le nostre due ragazze non rispondono assolutamente a questo modello, e ne avremo la prova, ne avremo la riprova osservandole dopo, quando quella serata si conclude, osservando il loro abbigliamento. E allora ecco che la storia si consuma tra insulti, violenze, tra sevizie. E poi però c'è la necessità di una pausa, perché anche i nostri tre giovani hanno bisogno di una pausa. E queste due, che sono irriconoscenti, che cosa facciamo? Beh, allora facciamo una cosa, le rinchiudiamo in un bagno, le chiudiamo, perché almeno noi possiamo decidere cosa fare, magari bere una cosa, continuare, e loro si sfogano, e queste due ragazze le lasciamo sfogare. E loro invece che cosa fanno? Anziché tranquillizzarsi e magari decidere di essere più accondiscendenti, che fanno? Tentano la fuga. La fuga! Cioè, ma stiamo scherzando. E allora, come si fa con i bambini quando sono capricciosi? Li dividiamo. Li dividiamo perché così li possiamo punire meglio. E visto che ancora non hanno chiaro chi è che comanda, allora intanto proviamo con la droga, tanto per addormentarle, per farle diventare un pochino più tranquille, più docili. Però il problema è che quando l'adrenalina quella che ti arriva anche dalla paura, è a palla, e in quel momento ci si aggrappa a qualsiasi via di fuga, perché si vuole sopravvivere a quel momento, perché si vuole tentare di andare oltre. E allora serve una botta in testa, perché una botta in testa ti può servire allo scopo. E che significa? Significa che poi le puoi separare. Per esempio, no? Se il bagno non è sufficiente, perché comunque stanno in due, allora facciamo una cosa. Una la trasciniamo al piano di sopra, così le allontaniamo anche visivamente. E magari l'una, che non sa cosa sta facendo l'altra o cosa ha deciso di fare l'altra, diventa più tranquilla, più accondiscendente, più disponibile. E però anche su due piani diversi restano i pianti, le urla. Il problema è quando arriva il silenzio. Cioè dal piano di sopra non si sente più nulla. Rumori, urla, grida, silenzio. E allora chi è rimasto al piano inferiore, che fa? Sente dei rumori, ma silenzio totale. Non un lamento più, non un gemito. Normale pensare, allora adesso tocca a me. Adesso è il mio turno. E infatti i nostri tre bravi ragazzi scendono, si ritrovano. E che fanno? Perché ormai sono stanchi di ricevere delle reazioni scomposte da parte di queste due irriconoscenti. E allora che fanno? Le legano una cintura al collo e pensano bene di trascinarla come se fosse un pacco, un sacco. E allora, che succede? Succede che poi ti trovi anche ad ascoltare la frase «Ma questa proprio non vuole morire». E allora capisci che proprio perché non vuoi mollare, prendi una decisione e all'ultimo colpo di spranga che ti arriva in testa non reagisci più. Silenzio. È come dire che la scena in quel momento si congela, tutto finisce, tutto si ferma. Sì, hai colto l'attimo, perché il tuo attimo è quello di comprendere che devi far finta di essere morta se vuoi vivere. E allora che cosa accade poi? La scena come va avanti? Come se fosse un film? La scena in qualche modo si perfeziona all'interno di un bagagliaio, di una Fiat, dove le due amiche, finalmente tornate insieme, smettono di creare problemi. Smettono di fare casino per quei tre giovani ragazzi, loro vivi. Si può tornare a Roma, quindi. E allora a quel punto che cosa basta fare? Basta cercare un posto dove scaricare quelle due irriconoscenti. Ed è tale la sicurezza, la tracotanza dei nostri bravi ragazzi che decidono anche di concedersi una fermata. Eh sì, perché hanno fame e quindi vogliono cenare tranquillamente. E allora si fermano nel quartiere Trieste, il loro quartiere, il quartiere che ben conoscono. Ecco, fine del film, inizia la cronaca, una nuova cronaca. Una cronaca che si conclude e si riapre nell'interno di un bagagliaio. Eh sì, perché chi ha colto l'attimo si rende conto che ha un'ultima possibilità di salvarsi, ed è quella di gridare, di dare dei colpi sulle pareti di quel bagagliaio, perché il rumore in un ambiente dove il tono di voce è alto e guardato con disprezzo e si finge normalmente di sentire è qualcosa di disturbante. E allora quel piccolo piano viene aperto e lì il manifesto, tutto il suo orrore fa la differenza per una vita. Sicuramente le ferite di una violenza come questa ti restano addosso, ti restano dentro l'anima fino alla morte, non c'è una possibilità di guarire. Non c'è una possibilità di guarire, ma probabilmente dovrebbe esistere la possibilità di fermare quei mostri. Come dentro un film. Eh sì, peccato però che era una storia vera ed era quella del Circeo.
Addio, cadere nell'oblio, cercarsi per un po' nel whisky di un bistro. Dove si va? Senza un'idea. Dove si va? Domenica. Un giorno in più, pensando a chi eri tu, cercando di capire cosa sono io. Come si fa di lunedì? Come si fa se resti qui? Un giorno qualunque mi ricorderò di dimenticarti dentro un cestino. Tu sei un pezzo di me, sei un pezzo di me, sei un pezzo di me.
E vabbè, sarà un po' crudele, magari è comica, magari è ridicola, ma è un pezzo che ho voluto e che voglio assolutamente dedicare a quel signor Angelo. Perché ad un certo punto, qualche anno dopo la strage del Circeo, quel certo signor Angelo, 50 anni di vita, 30 anni trascorsi in un continuo andirivieni dei penitenziari di mezza Italia, ecco, quel certo signor Angelo in realtà poi è stato arrestato, condannato all'ergastolo, uno dei tre, perché uno è scappato e così via. Ecco, ma in particolare Angelo, lo continuo a chiamare così affettuosamente perché è veramente un pezzo di me. Angelo che cosa fa? Fa la cosa che fanno tutti, e questo lo leggo e lo recupero anche dalle pagine di ristretti.it, un sito che della cronaca carceraria ne fa vita, perché raccoglie sollecitazioni, riflessioni, messaggi legati al mondo del carcere, appunto al mondo dei ristretti. E allora questo signor Angelo, questo pezzo di me, che cosa fa? Ventenne, era già conosciuto, perché in realtà era già stato accusato, e non solo accusato, di violenza ripetuta sulle donne. Il massacro del Circeo del 75 gli è valsa una condanna all'ergastolo, ma lui trova un altro sistema in carcere per evitare di finire i suoi giorni in cella. Si butta pentito, questo è il gergo dei detenuti. E questo che cosa determina? Beh, determina degli sconti di pena, determina dei trasferimenti in prigioni più comode, oppure, come nel suo caso, anche la semilibertà. Una semilibertà che lui sfrutta al massimo, perché attraverso una conoscenza realizzata nell'interno del carcere conosce la moglie e la figlia di uno dei suoi, come dire, vicini, in questo caso di cella, li conosce, e in una situazione di regime di semilibertà li uccide. Angelo Izzo, questo era il cognome, anzi è il cognome, libero. Era libero come un falco. Eh sì, perché dalle 8.30 alle 20 del lunedì, e dal lunedì anzi al venerdì, e dalle 8.30 alle 16 del sabato, lui era libero di andare, di prestare la sua opera presso un centro frequentato da persone con gravi problemi, da disadattati, come li chiamerebbe qualcuno, ma anche disadattati gravi, che hanno dei grossi problemi mentali. E lui, in questo regime di semilibertà, uccide altre due donne. E perché? Perché c'è stato un giudice, un tribunale, che secondo la sua motivazione, cioè la motivazione della concessione del regime di semilibertà, dice è lontano da quel passato aberrante. E infatti, dopo di questo, altri due morti, due donne, ovviamente.
Voglio un mondo comico, voglio un mondo che faccia ridere, un cielo comodo che qualcuno sa faccia rispondere. Voglio svegliarmi quando voglio da tutti i miei sogni, voglio trovarti sempre qui ogni volta che io ne ho bisogno. Voglio volere tutto così, voglio riuscire a non crescere, voglio portarti in un posto che tu proprio non puoi conoscere. Voglio tenere qualcosa per me, qualcosa che sia per me. Proprio ogni attimo e alzare il minimo con la vita che mi fa solletico. Voglio stare sempre sveglio con tutti i miei sogni, voglio tornare vergine ogni volta che io ce l'ho voglia. Voglio volere tutto così, voglio riuscire a non crescere, voglio portarti in un posto che tu proprio non puoi conoscere.
E in un posto che tu proprio non puoi conoscere mi fa un po' sorridere, perché poi non è che deve essere necessariamente questo sociale di prossimità, deve essere necessariamente una puntata. È una puntata ed è una trasmissione in genere che vuole farci pensare, vuole farci ricordare, vuole fare memoria, vuole scatenare memoria, consapevolezza, stupore, bellezza. E allora mi ha fatto sorridere trovare così casualmente che non sono tutti giudici quelli da lontano dal passato aberrante. No, 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 no. Perché ad un certo punto, ad un certo signore che era in malattia, l'assist per essere salvato dal licenziamento, beh, gliel'ha dato proprio un giudice. Eh sì, perché il tribunale ha restituito il posto di lavoro ad un operaio ad Arezzo. E questa ve la racconto, perché ad Arezzo c'è un giudice, uno che ha dichiarato illegittimo il licenziamento e quindi ammissibile la condotta del lavoratore che li ha prodotti, riuscendo a giustificarli. Eh sì, perché questo signore, che si chiama Giorgio, tanto che ce ne frega, non è importante il cognome, è importante l'azione, e ha, lui è uno che ha collezionato una vasta casistica di sentenze, chiamiamolo così. Beh, allora, in cima alla pila c'è questa vicenda, c'è questa vicenda dell'operaio in malattia per lombocruralgia, cioè lasciatalgia, lasciatemelo dire, che nonostante l'afflizione non andava a lavorare da tempo, ma si reca allo stadio a Firenze per assistere alla sfida tra Fiorentina e Juve. Allora, la sentenza, la motivazione, che cosa dice? Beh, semplice: ha esercitato il diritto alla libera circolazione. che ne dite? Può essere, no? Una giusta giustificazione. Che bello, raddoppiamo. Perché se è giusta è una giustificazione. E allora anche questo fa nota, fa colore, fa Italia. Bello, interessante. No, sarebbe da recuperare tutte le altre sentenze, perché come è scritto in questo articolo, lui ha confezionato, anzi ha collezionato, oltre che confezionare, una vasta casistica. Chissà, magari proverò sul web a cercare tutti quelli che sono i suoi casi, perché poi dice no, ma c'è sempre un precedente, bisogna creare dei precedenti. Ecco, e lui l'ha creato, e mica tanto tempo fa, cioè l'ha creato proprio, e proprio in questi giorni, anzi proprio in queste ore. Però, per chiudere questa nostra puntata, una puntata che mi auguro possa essere stata gradevole, ecco, vi lascio con un'altra delle filastorte d'amore di Enrica Tesio. Filastorta d'amore, rime fragili per donne resistenti. Eh beh sì, dobbiamo esserlo. E allora ve ne regalo una prima della sigla di conclusione, che è Vedi alla voce niente. Capita, perché capita spesso, lo sai, che alla domanda cos'hai io possa, non dico sicuramente, ma con grande probabilità rispondere niente. Bene, ti prego, non t'accontentare di un niente come risposta, perché dillo agli amici, spargi la voce, è una bomba inesplosa la donna che tace. Lo so, è infantile, lo ammetto, ma rispondo così perché la versione integrale, quella completa, è una piena di fiume che non saprei più arginare. Allora è un vagar senza meta. Ma allora cos'è questo niente? Beh, niente è la lingua che batte dove duole quel dente, ha il sapore cattivo del gelato caduto e mai ricomprato. E mia madre che dice così impari e stai attenta. Infatti ho imparato che spesso l'attesa di un po' di dolcezza è un bel variegato, è però all'amarezza. Non ho la fame del mondo, non ho la carestia, non ho la peste bubbonica come malattia, non ho proprio niente. Eppure è un niente pesante, è un niente di piccole angosce, di me che ti cerco in mezzo alla gente, e passano i giorni, e passano i guai, e passano tutti, ma tu non passi mai. Sul niente ci scriverò un saggio, l'arte sottile dell'autosabotaggio. Un niente che unisce tutti i miei punti deboli, un niente che è fatto di questi miei demoni che tengo nascosti, che l'ombra ti resta attaccata anche quando ti sposti. Ti sembra volubile, inconsistente, invece è lì quel solido niente, un niente elefante. Un niente ignorante che si piazza in mezzo alla stanza e mentre lo ignori, lui inizia la danza e rompe i cristalli e il servizio buono. Fuori è il silenzio, dentro è il frastuono. Ma capita, se lo fai capitare, che tu non molli la presa, che mi resti a guardare, che ho tanto bisogno di litigare, di dirti, di farti, di farci sfogare. È un bisogno da niente, che a spiegarlo mi sento un po' deficiente. A dirti che dopo ci scopriamo vicini, intrecciamo le braccia, le gambe, i capelli, sopra i cuscini, che ci intrecciamo le dita, cucite, e ci troviamo più stretti a ogni giro di lite. E invece niente, sto zitta, per paura di non essere capita. Ma tu fammi ricredere che è nel male e nel bene, la vita è una lunga smentita. E con questo io vi saluto. Grazie, ci ritroviamo la prossima settimana, sempre qua, su Radio Oltrelago.
Piero dice che l'altro anno è stato sulla luna, Piero dice ci ha piantato funghi e marijuana. Penisola italiana un suo stivale, Piero è stato assolto dalla Corte Costituzionale, Piero con il suo gommone sbarca clandestini, Piero è stato battezzato insieme a Ceccherini, Piero ha pubblicato un libro per la Mondadori, Piero è amico sia delle veline che dei calciatori, come ogni politico lui sta vicino agli elettori, ma non vota Prodi e nemmeno Berlusconi. Piero dice che ha inclinato la torre di Pisa. Piero dice che ha dipinto lui la Monna Lisa. Piero nell'armadio ha solo abiti di Prada. Piero sta in contatto con Emergency di Gino Strada. Piero ha fatto un sacco di merende con Pacciani. Piero ieri ha dichiarato guerra ai talebani. Piero dice che l'Italia è fatta a stelle strisce, ma da sempre preferisce farsi solo strisce. Piero ha fatto vincere l'Italia nei mondiali. Piero adesso si è arruolato con i bersaglieri. Piero, non dirmi che è vero, quello che mi hai detto è la verità. Ma che cazzaro bella, l'Italia di Piero, quello che succede è un'assurdità. Ma è tutto vero. Le telefonate a Moggi. Piero pure in Vaticano c'ha 2000 appoggi. Piero non rinuncerebbe mai alla lotta e si iscrive ai terroristi come fa il Magnotta. Piero in casa ha progettato bombe nucleari. Col Polonio lui fa sempre pieno alla Ferrari. Dice che Borghezio c'ha una nonna tunisina e la tiene segregata da 20 anni giù in cantina. Piero si era dato fuoco lì davanti al Parlamento, poi ha cominciato a diluviare e lui si è spento. Piero, non dirmi che è vero, quello che mi hai detto è la verità. Ma che cazzaro bella, l'Italia di Piero, quello che succede è un'assurdità. Ma è tutto vero.
La storia ci insegna.
Ma che ci insegna?
La storia ci insegna.
Ma che ci insegna?
La storia ci insegna.
Ma che ci insegna?
La storia ci insegna.
Ma che ci insegna?